Buongiorno a tutti, ringrazio Paola di avermi chiesto di fare questa breve lezione sui giudici, sui Shoftim, e andiamo subito all'argomento. Allora, il periodo dei Shoftim è un periodo particolare, è il periodo che viene subito dopo la morte di Yehoshua. Quindi noi abbiamo la Torah, che si conclude con la morte di Mosè, poi abbiamo Yehoshua, come sapete, e che erano due periodi, diciamo fra virgolette, analoghi, nel senso che esisteva un leader accettato e riconosciuto. Naturalmente si può dire quello che vogliamo sulle differenze tra Yehoshua e Mosè Rabbeinu, ma comunque erano entrambi un leader accettato e riconosciuto e unico all'interno del popolo, che hanno guidato il popolo in Mosè attraverso il deserto, mentre Yehoshua alla conquista della terra di Israele. Il periodo degli Shoftim è un periodo strano che vedremo in qualche modo, forse riusciremo anche a trovare delle analogie anche col periodo attuale, insomma, in generale con il periodo dell'esilio. Allora, il periodo va dal 2516 al 2730, conteggio ebraico, e dal 1244 avanti era volgare fino al 1030 avanti era volgare. Questo è il periodo, sostanzialmente è il periodo che va dalla morte di Yehoshua, che avviene appunto nel 1030 prima dell'era volgare, e fino a Shemuel, che poi incoronerà Shaul come primo re. Come abbiamo detto, in questo periodo non c'è un re, non c'è un capo, e i giudici, il testo ci dice Ish kol hayashar be'enav yaaseh, ognuno fa quello che ritiene giusto. Ognuno fa quello che ritiene giusto. Stiamo parlando più che altro da un punto di vista ebraico religioso. E quindi forse troviamo già delle analogie con i tempi nostri. Insomma, non viviamo certo in un regime nel quale c'è una legge dell'Alakha, naturalmente ognuno fa quello che vuole, sia in Israele che nella diaspora. E poi il testo dice anche En Melech Beisrael, non c'è un re in Israele, nel popolo ebraico, quindi non c'è un governo centralizzato, non c'è un governo centralizzato, ma ci sono varie regioni, eccetera. Quello che succedeva a un certo punto, quando il popolo, diciamo che si era innescato una sorta di ciclo, nel quale che cosa succedeva? Il popolo peccava, si abbandonava la Torah, e allora cominciavano ad arrivare delle disgrazie, che principalmente erano delle vittorie militari dei filistei sul popolo ebraico, e i filistei mettevano naturalmente un giogo di tasse, un giogo anche di, insomma, schiavizzavano in qualche modo il popolo ebraico. Il popolo ebraico andava avanti per un po' fino a quando non si pentiva. Una volta che si pentiva, faceva teshuvah, arrivava uno shofet. Lo shofet era un capo, una sorta di capo spirituale, ma anche militare, non sempre spirituale, diciamo più che altro un capo militare. Ci sono vari casi che insomma si differenziano. Per esempio, noi parleremo oggi di Dvorah. Dvorah è anche in qualche modo un capo spirituale, mentre se parliamo di Iftach non era un capo spirituale, era soltanto un capo militare. Comunque veniva nominato un capo, il popolo ebraico riusciva a vincere sui filistei, c'era pace per qualche anno e poi ricominciava il ciclo, cioè il popolo ricominciava a peccare, ricominciavano a rinforzarsi i filistei, eccetera. Quindi questo è un po' il leitmotiv di tutti gli shoftim. Il leitmotiv di tutti gli shoftim in tutti i casi succede poi per un certo periodo più o meno lungo, c'era pace dopo che venivano sconfitti, come dicevo, principalmente i filistei, e poi si ritornava alla... Allora, la discussione di oggi, io volevo passare da alcuni riassunti di alcune parti degli shoftim con dei piccoli commenti che mi sono sembrati interessanti, testuali, per poi vedere più nel dettaglio la Shirat Deborah, che è la cantica di Deborah, principalmente perché, come sapete, abbiamo letto questa settimana la Parashah di Beshallach, che tutti gli anni si accompagna alla Shirat Deborah come Haftarah. Quindi abbiamo letto la cantica di Deborah come Haftarah e quindi volevo soffermarmi un po' su di essa, anche perché contiene molti temi importanti. Però cominciamo con l'inizio. Per prima cosa, nella prima frase, anzi nel secondo verso, quindi il testo inizia dicendo: e fu dopo la morte di Yoshua e i figli di Israele chiesero a Dio chi ci farà salire alla terra di Canaan, e la risposta che Kadosh Baruch Hu dà è Yehuda. Yehuda vi guiderà. Quindi la tribù di Yehuda vi guiderà. Allora, su questo cominciamo subito col dire che i Midrashim sono tanti e, diciamo così, la tendenza è quella di dire che non è riferito solo a questo periodo, ma è riferito alla funzione di Yehuda nel popolo ebraico da qui in avanti. Voi sapete che la tribù di Yehuda è sostanzialmente, insieme alla tribù di Levi e una parte della tribù di Beniamin, le uniche rimaste del popolo ebraico. Quindi noi siamo giudei proprio perché siamo parte della tribù di Yehuda, e dalla tribù di Yehuda, secondo il testo, nascerà anche il Mashiach, sono nati tutti i re di Israele, eccetera. Ok, il primo caso che ci viene raccontato è il caso di un tal Adonibezek era un re, anzi scusate, non era un re, non è stato nominato re, ma era un capo appunto dei Cananei e un nemico di Israele. Catturato e ucciso, e gli viene data una punizione particolare, che vedremo che sostanzialmente non è mai stata data, ma a nessun altro nel Tanakh. Poi i Chachamim ci raccontano nel Masechet Tanim, ma lo vedremo, che lui non è l'unico. La punizione che gli viene data è quella di amputargli il pollice delle mani dei piedi. Lui quindi gli viene data questa punizione e lui dice, in qualche modo lui si pente di quello che ha fatto e dice: 70 re ai quali erano stati tagliati il dito pollice cercavano di mangiare, di raccogliere gli avanzi da sotto il mio tavolo. Quindi lui dice: io mi sono comportato così male con gli altri e questa è la punizione che mi spetta per la famosa legge del Midah Kenegedita, cioè della non la legge del taglione, ma del fatto che come fatto viene punito. il nostro Adoni Bezek, che è appunto il primo nemico del quale parla Noam Chomsky, non viene ucciso. Non viene ucciso, ma viene mantenuto in vita e morirà di morte naturale a Gerusalemme. I Chachamim ci spiegano che da questo si ricava il grande valore della Teshuvah, del pentimento, all'interno, per quanto riguarda la legge ebraica, non solo riferito agli ebrei stessi, ma anche agli altri popoli. Per cui lui, per effetto della sua Teshuvah, in qualche modo ha avuto salva la vita. Ok, adesso saltiamo. Io non so se voi avete un testo davanti, se posso citare i vari i versi ai quali mi riferisco o no, in base al se voi avete un testo.
Ariel, tu puoi citarlo perché comunque la lezione viene registrata, per cui se qualcuno poi vuole approfondire davanti al testo potrà rifarlo.
Allora io comunque cercherò di leggere e tradurre tutti i versi a cui faccio.
Grazie.
Okay. Ok, allora il primo verso al quale volevo fare riferimento è il verso 16 del capitolo 1. Allora, uvne kemi choten Moshe alume irt atemarim et bene Yehuda midbar Yehuda asher ben minne benegev arad vayelech vayesheretah. Allora, e i figli di Keni e i Keniti cioè i figli di Ken, che era lo suocero di Moshe, salirono dalla città dei Temarim insieme ai figli di Yehuda, attraverso il deserto di Yehuda, che è a sud di Arad, e andarono e risiedettero insieme a lui. Allora, qui la prima cosa interessante è che viene citata questa Ir Temarim, che noi però non sappiamo che cos'è questa Ir Temarim, non sappiamo dov'è. Cioè è un nome al quale non è chiara quale sia la provenienza. Allora, il Radak ci dà tre spiegazioni che sono molto interessanti. Allora, prima di tutto i Keniti erano i discendenti di Itro. Sapete chi è Itro? Itro, leggeremo di Itro questa settimana nella parasha di Itro, ed è Itro il suocero di Moshe. Ok? Quindi il padre della moglie di Moshe. Il Midrash ci racconta che Itro si sia convertito all'ebraismo. Questo è un punto estremamente importante per capire una serie di cose, perché questo fatto viene citato in molti casi. Quindi il Midrash, sebbene la cosa non sia scritta esplicitamente nel testo della Torah, il Midrash ci dà per scontato il fatto che Itro e i suoi discendenti siano ebrei. E allora la prima spiegazione testuale, diciamo così, è che i figli di Itro, quindi i Keniti, risiedevano in questa Ir Temarim, che era vicina a Hebron. Perché? E che cosa successe? Perché Vealu e salirono dalla città di Temarim? Perché quando arrivarono gli ebrei per fare guerra in quella zona, chiesero ai figli di Itro, quindi ai Keniti, di spostarsi per un periodo, per non essere coinvolti in questa guerra. Quindi questo Alu vuol dire si erano appunto spostati per non essere coinvolti in una guerra, perché erano considerati comunque amici del popolo ebraico, se non, come abbiamo detto, ebrei. E questa è la prima. Il pshat che porta il Radak. Poi il Radak porta un midrash molto interessante e dice questo. Allora, prima di tutto dobbiamo fare una premessa. Nella Torah, quando si parla del Beit HaMikdash, non viene detto in nessun posto esplicitamente dove il Beit HaMikdash sarà. È sempre scritto Bamakom Asher Yibchar, cioè nel posto che Kadosh Baruch Hu sceglierà per fare il Mikdash. Questa è la prima premessa. La seconda cosa da dire è che c'era un grosso problema. E qual era questo problema? Allora, prima di tutto, perché non viene detto dove sarà il Beit HaMikdash? Il Rambam, nel Moreh Nevuchim, porta due motivi. Il primo è per far sì che le tribù non litighino tra di loro, perché ognuna naturalmente vorrebbe avere il luogo del Beit HaMikdash all'interno del proprio territorio. E il secondo motivo, anche questo forse più attuale, per evitare che tutti i popoli combattano e litighino per impadronirsi di questa zona dove c'è il Beit HaMikdash, e per evitare che Gerusalemme, la sacralità di Gerusalemme, venga in qualche modo deturpata da guerre e da cose di questo genere. Come dicevo, è sicuramente molto attuale, perché quello che viviamo oggi interno a quei pochi metri quadri di dove c'era il Beit HaMikdash e il Kodesh HaKodashim sono purtroppo zona ancora di guerra. Quindi, per questi due motivi, per uno di questi due motivi o per tutti e due, non viene detto nella Torah dove sarà il Beit HaMikdash. Però, e quindi le tribù non lo sanno. Allora, qual è l'accordo? È che la terra viene distribuita e poi la tribù che troverà in mezzo al proprio territorio il Beit HaMikdash, tenete conto che il Beit HaMikdash non era di nessuno, quindi dovrà, la tribù che avrà in mezzo al proprio territorio il Beit HaMikdash dovrà rinunciare a quella parte e verrà compensata con un altro territorio. Verrà compensata con un altro territorio delle stesse dimensioni. E quindi il Midrash dice che il territorio di questa Irt Marim aveva esattamente le stesse dimensioni del Beit HaMikdash e che è stata data ai Tro, o ai suoi, scusate, discendenti di Tro, per 440 anni, fino a quando verrà poi costruito il Beit HaMikdash. In quel momento verrà effettuato lo scambio, ma i discendenti di Tro saranno oramai assimilati in qualche modo al resto del popolo ebraico, quindi entreranno a far parte di qualche altra tribù. Ok, e quindi questo è il Midrash, per cui loro risiedevano in quella zona in modo temporaneo per 440 anni, fino alla costruzione del Beit HaMikdash. Il secondo Midrash che porta il Radak è che loro si erano spostati in quel periodo da questa Irt Marim proprio perché erano andati a studiare Torah. Quindi erano andati presso qualche altra tribù per studiare anche loro Torah e quindi per perfezionare questo famoso Ghiur di cui abbiamo parlato, che aveva già fatto il Tro stesso, ma che evidentemente dovevano fare tutti i suoi discendenti. Ok, questo per quanto riguarda il primo capitolo. Adesso io andrei al terzo capitolo. Vi vorrei citare ancora una serie di punti per poi parlare, appunto, come abbiamo detto, della Shirat Dvorah. Ok, allora andiamo al verso 12. Di nuovo ci troviamo di fronte a questo ciclo di cui vi avevo parlato all'inizio, Vayosifu bene Israel, Asot Ara bene Hashem, e continuarono a fare, i figli di Israele a fare il male di fronte a Dio, Vayichasek Hashem et Eglon, Melech Moav, all'Israel, e Dio rinforzò Eglon, re di Moav, su Israele. Al chi assù e tarà bene Hashem, poiché avevano fatto il male verso Israele. Allora, Eglon è un re di Moab che appunto si rinforza, diventa potente e mette il popolo ebraico sotto tassazione, eccetera, eccetera, eccetera. Vedremo poi che Eglon è una figura importante. Qualcuno sa dirmi, si ricorda perché Eglon è così importante per l'ebraismo? No, Eglon è il padre di Ruth. Voi sapete che Ruth era moabita, Eglon è re di Moab, e appunto Ruth viene citata in tutte le situazioni come la figlia di un re. E questo re era Eglon. Quindi questo Eglon è una figura che qui viene assolutamente descritta come figura negativa. Poi vedremo che non è così, in certi, per qualche aspetto non è esattamente così. Il Metsudat David ci dice che il fatto che Eglon si era rinforzato deriva dal... è come dire, è fra virgolette per merito degli ebrei, cioè lui era un re molto debole e Dio stesso lo rinforzò perché si stavano comportando male, quindi grazie fra virgolette al comportamento sbagliato, brutto comportamento del popolo ebraico, Eglon si rinforzò. Quindi il famoso ciclo di cui abbiamo parlato, il popolo si pente e nasce, cioè e viene eletto un giudice, in questo caso viene chiamato Moshia, cioè un salvatore, che è Ehud Ben Gera, si chiama Ehud Ben Gera. E qui ho voluto citarla perché è una storia molto divertente in qualche modo. Questo Ehud Ben Gera è un uomo mancino, un uomo strano, sembra che avesse... Poi il testo dice Ishi e Mini, insomma, c'è chi dice che fosse mancino, c'è chi dice che avesse un braccio più corto dell'altro. Insomma, aveva quello che veniva considerato un difetto a uno dei bracci. Questo Ehud Ben Gera si fa un coltello, si costruisce un coltello particolare con la lama da entrambe le parti. Va da Eglon, diventa amico di Eglon, guadagna in qualche modo la sua fiducia e poi che cosa fa? A un certo punto vanno a portargli un regalo, vanno a portare, quindi lui con una delegazione va a portare un regalo a Ehud. No, scusate, a Eglon, e portando questo regalo evidentemente era come un simbolo di accettazione della sua, del suo potere sul popolo ebraico. Poi vanno via, a questo punto, quando lui è andato via con la delegazione, a un certo punto fa finta di essersi dimenticato qualcosa e torna indietro e dice... O re Eglon, devo parlarti da solo. E quindi gli dice, il testo dice che lui è stato molto coraggioso, perché ha avuto il coraggio, cioè, scusate, il Midrash, nell'interpretare questo verso, dice che lui è stato molto coraggioso perché ha avuto la forza di tornare da solo e di presentarsi da solo davanti al re perché? Perché evidentemente aveva in mente un'azione partigiana, e la fuga da solo è molto più semplice della fuga in gruppo. Quindi lui va a parlare con Eglon, gli dice: devo dirti una cosa molto segreta. Allora Eglon va con lui nella stanza rinfrescante, che di solito è una stanza isolata e molto spesso nelle zone basse del palazzo, anzi sottoterra forse, va con lui, e qui va letto, perché ci sono anche delle espressioni incredibili. Quindi, che cosa succede? Allora, prima di tutto dice, allora, vaiavò, quindi lui tira fuori questa sua spada particolare e lo infilza il re Eglon, il quale era una persona molto grassa, anzi era grasso in modo forse esagerato, e a questo punto c'è questa espressione stranissima che dice gli infila questa spada nella pancia, gliela lascia dentro, e il testo dice: lo shalaf acherer mi bitno vayetzea parshedona. Non tira fuori la spada, ma la lascia dentro. Vayetzea, e uscì il parshedona. Parshedona non è un'espressione, naturalmente non è una parola ebraica. Sapete che le parole ebraiche possono solo avere tre radicali, quindi questa è una parola che ha almeno cinque radicali, quindi non può essere una parola ebraica. E che cos'è questo parshedona? Sono o le interiora o gli escrementi, insomma, esce fuori tutto quello che aveva detto. E lui riesce a questo punto a scappare. Quindi scappa, chiude la porta e dice a tutti: no, no, lui è dentro da solo, vuole rimanere al fresco nella stanza rinfrescante, e quindi lo lasciano scappare. E con questo viene ucciso il re e viene anche sconfitto. Ma la cosa interessante è questa. Prima, che cosa era successo? Era successo che nel verso 20 dice: Veud va e là, Veud va da lui, Veu Yosheve, lui stava appunto in questa stanza rinfrescante ed era solo, e Eud gli disse: Devar Elohim li Elech. Devo dirti una parola, devo dirti qualcosa, Elohim, cioè che proviene da Dio. Vayakom me'alla kisse. E quindi Eglon si alzò dalla sedia. Allora, i commentatori dicono che evidentemente per il fatto che Eglon si era alzato appena aveva sentito il nome di Dio, appena aveva sentito che il messaggio che doveva ricevere era un messaggio proveniente da Kadosh Baruch Hu, fa sì che lui abbia un merito. E qual è questo merito? Quello di essere il padre di Ruth, che a sua volta è da Ruth nasce poi il Mashiach, nasce Re Davide, eccetera. Quindi, in qualche modo, nonostante che sia un personaggio estremamente negativo, un personaggio anche disgustoso, perché doveva essere grasso fino al, cioè, in modo quasi, quasi inguardabile, nonostante tutte queste cose, il fatto che si sia alzato in piedi davanti a una parola di Kadosh, l'idea soltanto di sentire parole di Kadosh Baruch Hu, gli ha dato il merito di essere il padre di Ruth. Ok, andrei adesso al capitolo 4. Il capitolo 4 parla appunto della storia di Deborah. Allora, per prima cosa volevo dire che c'è una sorta di imbarazzo nella figura di Deborah. Perché? È ovvio, perché Deborah è un capo ed è una donna. possiamo dire quanto vogliamo che all'interno dell'ebraismo le donne hanno una figura importante, ma un capo anche militare, perché poi lo shofet era anche un capo militare, donna, mette una sorta di imbarazzo. E la cosa interessante però è che questo imbarazzo non emerge tanto dal testo, perché il testo solitamente riporta i fatti e basta, non emerge tanto dal testo, ma emerge principalmente da vari commenti. Vedremo che poi questo imbarazzo è doppio. È doppio perché oltre a Dvorah c'è anche un'altra eroina, o eroessa, non so come dire, nel testo, che è Yael. E quindi la seconda eroe del testo è di nuovo una donna. E questa cosa forse porta un certo imbarazzo. Il Yalkut Shimoni dice questa cosa, dice che Barchaya diceva: Oi lechai shetzarich lemet. Ahimè, a un uomo vivo che ha bisogno dei morti, cioè che va a richiamare. Oi le gibor shetzarich leani. Ahimè, per un gibor, un eroe che ha bisogno di un povero. Oi le pikeach shetzarich le somme. Ahimè, a un pikeach, un uomo intelligente che ha bisogno dell'aiuto di un cieco, e fin qui ci può stare. Ma conclude dicendo: Oi le dor sheisha manigato. Ahimè, alla generazione che viene guidata da una donna. Quindi direi che l'imbarazzo per avere una donna shofetet emerge in modo pesante, e forse anche in qualche modo questa cosa emerge nelle parole di Deborah stessa, che però è lodata dal Tanakh ed è considerata una donna senza alcun dubbio una donna di valore. Lo stesso vale, vedremo poi, per. Ok, allora, la storia, prima vi racconto la storia di Dvorah e poi veniamo a qualche dettaglio, per chiudere con l'ultimo argomento, sempre della Shira Dvorah, che però mi sembrava molto interessante. Allora, Dvorah è una donna, una profetessa, e lei aveva Yoshevet Tachatom, stava sotto un albero, e da là aveva il suo quartier generale, se vogliamo dirlo in termini moderni, sotto un albero, e là andavano i figli di Israele a chiederle giudizio. Quindi da là lei faceva il suo dovere di shofete. E lei chiamò Barak. Chi era Barak? Barak era un capo militare ebreo. Lei lo chiamò e gli dice: allora vai e combatti contro Sisra. Quindi abbiamo detto Dvorah, Barak e Sisra. Dvorah è, abbiamo detto, la shofete, Barak è il capo militare ebreo e Sisra era il capo filisteo che opprimeva il popolo ebraico. Quindi Dvorah dice a Barak: devi avere coraggio e devi andare a combattere contro Sisra, perché Dio ti aiuterà. Sisra le risponde: no, io lo faccio solo se tu vieni con me. E lei gli controbatte: guarda che se io vengo con te, diranno che è stata una donna a vincere contro Sisra. Il testo non porta un'ulteriore risposta, ma lui comunque, evidentemente, Barak rimane fermo nella richiesta che vada. Perché questo Sisra era una persona così temuta? Sisra aveva 900 Rechev Barzel. Che cosa vuol dire Rechev Barzel? Rechev Barzel è un mezzo di locomozione militare di metallo, tradotto letteralmente. In termini moderni probabilmente sono una specie di carri armati. Quindi questo Sisra si era costruito 900 carri armati e quindi aveva creato un esercito invincibile. Com'è che si dice? Una invincibile armata. Divertente perché è la stessa fine che fece l'invincibile armata spagnola. Che cosa succede appunto a Sisra? Comincia questa guerra, i fiumi straripano e i carri di metallo di Sisra si impantanano nel fango e non riescono più a muoversi. Quindi qui avviene il miracolo di cui Dvorah aveva parlato, che Dvorah aveva assicurato a Barak. Quindi i carri di Sisra da soli non riescono a neanche più a muoversi, per cui perdono la loro forza intrinseca e quindi la battaglia finisce lì. Che cosa succede? Succede che quindi Vayam Sisra, a questo punto Sisra vede questa cosa, si va nel terrore, Vayam è appunto una sorta di spavento, una cosa molto simile a quello che era successo nella conquista di Gerico da parte di Yehoshua. E che cosa fa Sisra? Scende dal suo carro e scappa. Scende dal carro e scappa, e stanco, corre da solo a piedi. A un certo punto arriva nelle vicinanze della casa della nostra Yael, di cui abbiamo parlato. Yael cosa fa? Gli dice, lo riconosce, gli dice: vieni, vieni che io ti nascondo. Vieni che io ti nascondo, se lo porta a casa, poi entreremo nel dettaglio di quello che succede. Comunque il testo, quindi per ora stiamo sul testo, il testo ci dice che lui gli chiede dell'acqua da bere. Lei gli dà del latte e lui si addormenta e mentre dorme lei gli pianta un chiodo nella testa e lo ammazza. E quindi con questo finisce la storia di Sisra. Vedremo poi come è estremamente problematica quello che ha fatto Yael da un punto di vista alachico, ma per ora andiamo ancora avanti sul testo. E quindi Sisra muore e Yael quindi in qualche modo neutralizza un rischio futuro di riorganizzazione da parte di Sisra. E quindi il testo finisce dicendo che ci fu pace nel popolo ebraico per 40 anni. Ok, adesso vediamo qualche punto della Shirat Dvorah. Quindi adesso siamo arrivati alla Shirat Dvorah. Io vorrei guardare insieme a voi qualche punto per poi appunto concludere. Allora, la prima cosa è, come sappiamo, ogni parasha ha un legame forte alla sua Haftarah. Il legame, ed esistono sempre due tipi di legame, un legame di tipo superficiale e un legame più profondo. Allora, il legame superficiale è che sono entrambi un cantico. Quindi, fine. Perché è stata messa la Shirat Dvorah insieme alla Shirat Hayam? Perché entrambi sono un cantico. Ma naturalmente questo non è sufficiente. E il legame che i Chachamim trovano è quello della Torah stessa. Cioè il legame che c'è tra i due cantici è proprio quello della Torah stessa. E quindi perché vi leggo allora prima un verso e poi un commento. Allora il verso 4 dice: Dio, quando uscirai da Seir, e quando marcerai da Edom verso Edom, la terra ha tremato, anche il cielo ha gocciolato e anche le nuvole hanno fatto scendere dell'acqua. Questo è il verso, tutto sembra chiaro, un verso poetico che descrive appunto quello che è successo, ma non si capisce di nuovo che cos'è questa Seir. Seir è una città, non si capisce, cioè un nome, prima di è un nome. Allora, che cos'è Seir? Seir è una catena montuosa che si trova nella Transgiordania, quindi a est, sulla linea, come dire, che va dal Mar Rosso fino al Golfo di Aqaba, e quindi è una catena montuosa. Il Har Seir era già stato citato nella Parashah di Vesot HaBerachah, e anche lì il contesto in cui viene citato è come se Kadosh Baruch Hu uscisse da là, Bezarach mi Seir Lam, quindi come se da quel punto arrivasse Kadosh Baruch Hu. Vi leggo il commento di Rashi, che sembra molto interessante. Allora, il commento è all'uscita da Seir. Rashi dice: Ze Matan Torah, questo è il Matan Torah, come è scritto, Vezarach mi Seir Lam, quindi fa riferimento a quel verso che avevamo citato dell'ultima parasha della Torah, che è Vesot HaBerachah, un Maini Anale Kan, e perché viene citato in questo contesto? Kach Amra Dvorah, così ha detto Dvorah. Questa è una frase detta da Dvorah. Kasha i Atorah Lifrosh Mimena. La Torah è difficile da essere abbandonata. Vetovai lei da Bekba. Invece è facile ad essere, cioè è difficile allontanarsi dalla Torah, così come è facile avvicinarsi ad essa. Shearebe Morau Guranitma, poiché è stata data con timore e con gvura e con gloria, ulechach nimseru Israel beyado yevem, e per questo sono stati consegnati il popolo ebraico nelle mani dei loro nemici, al perishatam emenna, per il fatto che avevano abbandonato la Torah. Ukshe itnadvu la sokba, e quando si sono resi volontari a ritornare alla Torah, noshau, sono stati liberati. Kolze yeshlimod, tutto ciò ce lo insegna il Tirgum Yonatan, che è una delle traduzioni in aramaico. Quindi sostanzialmente il Rashi ci dice tutto il legame profondo che c'è tra le due Shirot non è altro che la Torah stessa. Quindi entrambe sono in qualche modo un lodare la Torah e la forza della Torah nell'avvicinarsi. Al verso 6 invece viene detta una cosa molto strana. Allora, dunque il verso 6 dice così: Bimei Shangar ben Anat, Bimei Yael. Al tempo di Shamgar, figlio di Anat, che era un giudice, e poi dice Bimei Yael. Al tempo di Yael. Cosa saremmo portati a dire? Che anche Yael è una giudicessa. E qui casca l'asino, perché qui c'è, come dicevamo, tutto l'imbarazzo nell'avere un'altra giudicessa donna, anche se questo è l'unico punto in cui viene detto di me Yael. Quindi non è neanche, come dire, univoco l'affermare che Yael fosse una giudicessa. Per farvela breve vi dico che i commentatori sono divisi. Rashi sostiene che Yael era una giudicessa, Radak sostiene che Yael non era una giudicessa, il Metsudat David sostiene che Yael era stata una giudicessa in parallelo a questo Shamgar e nello stesso periodo, come dire, un supporto a Shamgar nel suo essere giudice. Andiamo ancora al verso 8. Il verso 8 dice: Ivchar Elohim Chadashim Az Lachem Shearim Magenim Yireh Veromach Be'arba'im Elef Be'Israel. Allora, traduco: sceglierà il popolo ebraico, sceglierà Elohim Chadashim, nuovi dei, e allora la guerra arriverà alle sue porte. Magen im Yirae, vero Varoma, non vedrà, non avrà uno scudo e la spada, quindi dovrà usare la spada. Be'arba'im Elef Be'Israel, per i 40.000 di Israele. Sostanzialmente il commento di Metsudat David, un attimo, prendo, dice che cosa? Dice che se il nostro destino è questo, se il popolo ebraico sceglierà di andare verso idoli esterni, verso idoli di tutti i tipi esterni, dovrà combattere con le proprie forze. Se invece si affiderà a Kadosh Baruch Hu e alla Torah, allora ci saranno evidentemente dei miracoli. Come ho detto, anche qui vengono fuori dei problemi estremamente attuali e credo che proprio in questo periodo di pandemia ci sono due mondi a confronto, due mondi c'è il mondo dei Haridim che dice una cosa molto chiara e logica: la pandemia è una punizione per i nostri peccati, basta, noi dobbiamo non far altro che osservare la Torah e la pandemia andrà via. Diciamo invece l'idea opposta è quella che è un fenomeno naturale, noi non dobbiamo neanche andare a discutere sul perché c'è un fenomeno naturale, dobbiamo lavorare per trovare vaccini, per cure, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Dio non esiste e non fa parte neanche del discorso. Poi c'è una posizione, che forse è quella dei rabbini italiani, che è una posizione che sta a metà e che molto probabilmente è vero che la pandemia sia in qualche modo una punizione per alcuni dei nostri comportamenti sbagliati. È anche vero che molto probabilmente osservando la Torah qualcosa succederà, ma questo non prescinde dal fatto che esiste la medicina nella quale noi crediamo e dobbiamo in tutti i modi appoggiarci anche alla medicina. Quindi forse l'opinione a noi più che si confà di più è quella appunto che anche direi assunta dal rabbinato italiano e non solo, è quella di pensare che sono vere entrambe, ma che comunque la medicina è e quindi anche per quanto riguarda, tornando appunto all'argomento sollevato dal verso, anche per quanto riguarda le guerre che noi purtroppo possiamo avere, dobbiamo sicuramente affidarci a Kadosh Baruch Hu, ma non possiamo rimanere a casa ad aspettare un miracolo. Dobbiamo comunque fare in modo di avere modo di difenderci. Ok? Il verso, passiamo al verso 9. Libi lechokeke Israel amitnadvim ba'am barechu Hashem. Allora, il mio cuore di Dvorah, che è quella che parla, è ai legislatori di Israele che si rendono volontari del popolo, benedite il Signore. Allora, qui il Radak ci spiega che cosa vuole dire Dvorah? Vuole dire che in tutta questa situazione di difficoltà nel quale il popolo è stato all'inizio, si è trovato di fronte a difficoltà come quelle di avere nemici più forti, lei loda i Chachamim che nonostante tutto vanno in mezzo al popolo e richiamano tutti al giusto comportamento. Credo che questa sia di nuovo un insegnamento estremamente attuale nel parlarci di Chachamim che non sono, come dire, una casta clericale, ma che sono delle persone che lavorano in mezzo agli altri, magari molto probabilmente lavorano anche, hanno anche un lavoro, e che sono quindi in mezzo al popolo, non separati. Non esiste per noi una classe clericale separata dal popolo. Ok? Invece il verso 10, Rochevea tonot tsechorot yoshevea al midian peolechei al derech sich. Allora, coloro che cavalcano le asine bianche che stanno su Midian e vanno sulla strada, parlate. Di nuovo, qui si parla di una, come dire, si dice a tutte le persone importanti di parlare, e quindi qua forse quello che questo verso ci fa notare è, come dire, un processo di acquisizione di libertà. E forse in qualche modo è quello che abbiamo descritto anche ieri nel Seder di Tu Bishvat, un processo che ci porta da un inverno, da un periodo in cui tutto è chiuso, tutto è bloccato, perfino le piante non riescono ad avere germogli, per andare verso un momento in cui tutto si libera. E quindi il momento in cui dice questo sihu alla fine, parlate, intende proprio questo: finalmente siete liberi, avete la facoltà di parlare. Ok, nell'ultimo quarto d'ora volevo parlare del appunto di quello di cui abbiamo detto, di Yael. Allora, la figura di Yael è una figura estremamente problematica. Perché? Allora, prima cosa, Yael viene descritta come Eshet Chever Akeni, cioè la moglie di Chever il Kenita. Il Midrash anche qui ci dice, Yael era ebrea, punto. Perché? Perché era sposata a un discendente di Itro. Quindi Yael viene considerata dal Midrash come ebrea. Questa è la prima cosa. Poi che cosa succede? Allora, abbiamo detto, Yael cosa fa? Yael uccide una persona non per difendersi e non in guerra, perché Sisra si era in qualche modo già arreso, era in fuga. Quindi Sisra viene ucciso per un pericolo futuro, cioè per il pericolo che lui, con la sua capacità militare, organizzativa e di leadership, possa riorganizzare i nemici di Israele. Quindi uccide una persona in modo, come dire, preventivo. In più c'è un'altra cosa che è molto forte, e la vediamo nel verso, un attimo, eccolo qua, la vediamo nel verso 27. Allora, Ben Raglea Kara Nafal Shachav, Ben Raglea Kara Nafal, Basher Kara Sham Nafal Shabbat. Allora, traduco, tra le sue gambe Kara si è inginocchiato, Nafal è caduto, Shachav si è addormentato, poi di nuovo ripete Ben Raglea tra le sue gambe Karanafal, quindi si è inchinato ed è caduto, Ba Asher Kara, quando si è inchinato, Shannafal Shadud, là è caduto morto. Allora, è un verso strano, da questo verso i Chachamim ricavano che le parole Kara, Nafal, Shachav, Kara, Nafal e di nuovo Kara e Nafal sono tre espressioni che indicano il fatto che appunto il nostro, cioè Yael, abbia avuto dei rapporti con Sisra, dei rapporti sessuali con Sisra. Questi rapporti poi vedremo se sono stati imposti da lui o non imposti, ma comunque l'obiettivo di questo era stancarlo, renderlo stanco. La stessa cosa vale per il latte che le aveva dato, i Chachamim ci dicono che il latte fa dormire, e quindi questo le ha permesso di uccidere. Ok? Veniamo qui quindi a una situazione paradossale, cioè ammesso e non concesso che quello che ha fatto Yael lo ha fatto per uno stato di guerra, e quindi nello stato di guerra si può uccidere il nemico. Qui c'è una situazione ancora più assurda, nella quale, allora, voi sapete che noi ebrei, se rispetto a una mitzvah, il pericolo, cioè diciamo, la vita prevale. Quindi è noto il fatto che se io sto male e sono a rischio di vita, devo prendere la di Shabbat, devo prendere la macchina e andare all'ospedale. Oppure se devo partorire, mia moglie deve partorire, non io, è chiaro che deve prendere la macchina e andare all'ospedale. Non può dire no, lascio morire il bambino o muoio io per partorire. Quindi ci sono, abbiamo sempre detto che di fronte a tutte le mitzvot prevale la vita. Questa regola vale con esclusione di tre divieti che sono importantissimi. Sono il divieto di Avodah Zarah, quindi di fare idolatria, il divieto di fare violenza, cioè di uccidere qualcun altro, e il terzo, i rapporti proibiti. In altre parole, se uno viene da me e mi dice inchinati a questa statua, oppure ti ammazzo, io devo dire ammazzami, non devo inchinarmi a una statua. Lo stesso vale se mi dice uccidi questa persona o io uccido te, io non posso ucciderlo perché non ho in nessun modo il diritto di scegliere quale vita è più importante, se la mia o la sua. E il terzo è se mi viene detto di avere dei rapporti vietati, io devo farmi uccidere piuttosto che avere. A questo punto Yael entra in questa categoria, perché Yael era sposata, è scritto Eshet Chever HaKeni, quindi sposata a Chever HaKeni, che è appunto un discendente di Itro, e quindi questi rapporti erano rapporti vietati. E quindi si pone il problema del fatto che se anche lei lo avesse fatto per la vita, per salvaguardare la vita, questo era comunque vietato, perché non poteva avere dei rapporti per... e quindi questo è... allora, d'altro lato, il testo loda Yael in modo totale. Il testo stesso, quindi noi non possiamo prescindere da questo aspetto. Il fatto che Yael venga lodata dal testo del Tanakh vuol dire che lei ha fatto bene, punto e basta. Quindi da un lato abbiamo questo aspetto che ci dice in modo univoco che Yael si è comportata bene, dall'altro non lo capiamo, perché Yael ha trasgredito a una di queste regole che sono dette Baliavor. Le regole Baliavor, appunto, abbiamo detto, sono queste tre regole che non possono essere trasgredite, perché pur di trasgredirle dobbiamo farci uccidere. Quindi il caso di Yael costituisce un precedente importantissimo, perché evidentemente ci apre altri orizzonti rispetto a questo. Per inciso, vi dico che c'è un altro precedente dello stesso peso. E qual è l'altro precedente dello stesso peso? È il precedente di Esther, la regina. Allora, la regina Esther, secondo il Midrash, ma anche qui Midrash che viene, come dire, che entra nelle considerazioni alachiche, perché da certo, la nostra Esther non era la figlia adottiva di Mordecai, scusate, non era, sì, appunto, non era figlia adottiva di Mordecai, ma era la moglie di Mordecai. Il testo ci dice che Esther era sposata con Mordecai. A questo punto anche Esther rientra nella stessa categoria di Yael. Perché? Perché lei si è sposata, cioè, con il re Ahasverosh, quando era già sposata con Mordecai. E quindi lei ha avuto con dei rapporti vietati, e avrebbe dovuto farsi uccidere piuttosto che avere questi rapporti vietati, secondo la regola. Allora, adesso penso che sia inutile entrare nei dettagli, nei pluridettagli alachici di questa disposizione, che è una disposizione molto importante. Mi limito a dirvi che il caso di entrambe non era la salvezza di una persona, ma era la salvezza di tutto il popolo ebraico. Cioè, in ballo, sia per Esther, sia per Yael, forse in forma meno esplicita, però comunque dalle considerazioni che abbiamo fatto dei Chachamim emerge la stessa cosa, per entrambe il motivo del loro comportamento non era la salvezza di se stessi, ma era la salvezza di tutto il popolo ebraico. Quindi Esther, facendo quello che ha fatto, adesso poi ci sono tutta una serie di ulteriori considerazioni che però non so se vale, se ci saranno delle domande, se mai entreremo più nel dettaglio, ma entrambe hanno deciso di fare quello per salvare il popolo, l'intero popolo. E quindi evidentemente questo è un caso in cui la regola del Baliavor cessa di essere così stringente. Ok, io avrei finito, se vogliamo passare a domande, volentieri.
Allora, mentre chi è interessato può intanto prenotarsi sopra. Allora, io provo a smutarvi, facciamo così, che forse è più facile, e mi raccomando di invece di chiudere l'audio chi non vuol parlare. Allora, mentre chi vuole si può prenotare o in chat, appunto, o smutandosi, e vi comunico che il 31 gennaio, sempre alle 19, inizierà per i corsi di ebraismo online un nuovo ciclo sui maestri dell'ebraismo italiano, e lo aprirà Rav Riccardo Disegni, rabbino capo di Roma, con un primo appuntamento sul Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto. Allora, c'è qualcuno che vuol prendere la parola? Qualcuno fa domande a Rav Finzi?
Ne vorrei fare una io, Rav. Se non ricordo male, Esther, il pericolo che venisse ucciso il popolo ebraico venne dopo il matrimonio, non prima. O ricordo male io?
Allora, avevo detto appunto che non volevo entrare nel... La domanda è pertinente. Avevo detto appunto che non volevo entrare nel dettaglio. Sostanzialmente quello che succede, succede che secondo la halakha, una donna in determinate situazioni subisce il rapporto, cioè non è lei a volerlo. Questo è il caso di Esther. Fino a un certo punto, fino a quando a un certo punto Esther dice, allora voi sapete com'è la storia. La storia è che Esther va con Ahasuerus e poi a un certo punto Mordecai viene a sapere del fatto che appunto Amman vuole distruggere il popolo e va da e manda un messaggio a Esther dicendo vai dal re. Allora lei risponde no, non posso perché non sono stata chiamata. Mordecai gli manda una risposta perentoria e lei dice ok, allora vado. E usa un termine vechasher avadati avadati. E se sarò perduta, sarò perduta. Allora, da questo si ricava una cosa molto importante, cioè che cosa è successo fra le righe in quel momento? È successo questo. Fino all'inizio Esther era forzata ad andare con Ahasuerus. Quindi se lei è forzata, tutte le cose che abbiamo detto decadono, perché lei non ha la facoltà di opporsi. Che cosa fa lei nel momento in cui Mordecai gli dice adesso devi andare? Lei va da Ahasuerus e a quel punto deve in qualche modo andare dal re, vuol dire anche, come dire, originare un rapporto con il re. E allora lei dice ok, a questo punto visto quello che devo fare, vado e sarà la prima volta in cui non sarò più forzata, ma sarò io che originerò questa cosa. Quindi il problema di Esther si origina proprio nel momento in cui lei dice Vechashera vado più avanti, cioè nel momento in cui devo andare, a questo punto vado di mia iniziativa. Quindi vado di mia iniziativa, allora non ho più lo scudo del fatto che sono stata costretta, ma sono io che l'ho voluto e quindi mi accollo, Hashem avanti avanti vuol dire mi accollo tutte le conseguenze di quello che sto facendo, mi faccio carico di tutte le conseguenze. E quindi il problema con il Bali Avor, cioè con le tre trasgressioni che sono per le quali bisogna fare, si origina in questo momento, non prima.
Grazie Rav.
Abbiamo altre domande?
Io avrei una domanda.
Prego, Rosalba.
Senti, vorrei sapere come avveniva l'elezione del giudice e Deborah fu eletta dal popolo?
Allora, l'elezione del giudice non c'era una vera e propria elezione, era una nomina, come dire, a furor di popolo. Cioè, quando una persona... o veniva o c'erano gli Zkenim che andavano a chiedergli, come nel caso di Iftach. Per esempio il caso di Iftach è un altro caso, non ci siamo entrati per motivi di tempo, un'altra Haftarah molto importante, dove lui era un uomo completamente escluso dal resto del popolo perché era figlio di una donna, di una prostituta, e quindi non si sapeva chi era il padre, per cui era una persona emarginata, però era un grande capo militare, quindi vanno in quel caso gli Zkenim vanno a chiedergli di diventare lui, di guidare il popolo, ma se no gli Shoftim erano in qualche modo a furia di popolo, cioè si sapeva che erano loro. Lo stesso vale proprio per Dvorah, che la gente andava da lei perché lei era una persona saggia che poteva dare dei giudizi.
Grazie. Te la faccio io una domanda. E in questo il fatto che fossero donne non era un problema per il popolo?
A quanto pare, no?
È proprio quello di cui ho cercato. Era un imbarazzo che in qualche modo c'era, ma se se la donna era all'altezza di farlo, non c'era. Cioè, se veniva accettata, evidentemente, così come Dvorah, che era accettata dal popolo, questa è la... veniva accettata comunque.
Posso dire qualcosa?
Certo.
Allora, a prescindere dal testo, la cosa che mi interessava molto, abbiamo toccato tutte le donne più o meno, e queste donne da un lato sono straordinarie, con capacità di fare i giudici, di conquistare il re, eccetera, eccetera. C'è una certa ambivalenza molto forte tra queste donne eccezionali e tra in realtà metterli anche nel cattiva luce in qualche modo, che vanno col re perché erano sposate, perché Yael era l'amante di Sisra, e tutta questa parte legata al femminile nella Bibbia, almeno quello che abbiamo accennato noi, veramente disturba, posso dirlo così.
Io invece anzi, io... Allora, premesso quello che ho detto, che esiste un imbarazzo in un certo senso, perché Dvorah era una donna, ma per esempio vi porto un altro verso che forse non avevo citato, ma che è molto importante, è che quando, perché quando viene lodata, abbiamo detto, eccolo qua. Allora, se prendiamo il verso 24, è scritto Tevorach minashim Yael, sia benedetta tra le donne Yael, eshet chever hakeni, quindi il fatto che lei fosse sposata è scritto esplicitamente nel testo. La domanda è solo se questo chever hakeni era ebreo o no, per quanto riguarda, cioè come veniva definita la trasgressione. Minashim ba'oel Tevorach. Tra le donne nella tenda sia benedetta. Allora, e qui i commentatori, anzi Rashi in primis, dice che cosa vuol dire questa frase Ba'oel Tevorach, nella tenda sia benedetta? Nella tenda sia benedetta vuol dire sarà Rivka Rachel Lea, che ognuna viene citata rispetto a una tenda. Cioè, quando si parla di Rivka, dice che Yitzhak va idea a Oela e Saraimo, la porta nella tenda. Quindi tutte queste tre donne sono citate rispetto a una tenda. Quindi lui, il fatto di dire che Yael stessa è anche lei citata insieme alla tenda, secondo Rashi vuol dire che lei è da lodare alla stessa stregua delle le quattro madri di Israele. Quindi direi che il testo sì, e Chachamim, ancora di più nel commentarlo, si esagerano nel lodare Yael e anche Dvorah. Quindi c'è un equilibrio, cioè per certi aspetti c'è un imbarazzo nel dare a una donna, come il caso di Dvorah, la guida militare, ma per altri aspetti non è così, direi che vengono, insomma, lodate a sufficienza. E tutti i problemi che abbiamo nel fatto, appunto, di giustificare tutto, è che alla base c'è il fatto che, senza possibilità di discussione, è scritto Tevorach Yael, sia benedetta Yael, quindi Yael ha fatto bene. Poi andare a vedere il perché, possiamo anche cavillare fino a domani, ma che Yael si sia comportato bene, su questo dubbi non ce ne sono.
Posso fare una domanda? Sì, io volevo dire, ma abbiamo detto che Benita Hever era ebreo, però perché allora si dice che la famiglia del Benita Hever aveva rapporti pacifici con il re di Hazor? Yavin, re di Hazor? Questo è...
Come ho detto, allora, qui siamo, appunto, cioè, come ho detto, qui siamo nel, cioè, parliamo di Midrash. Esplicitamente, anche riguardo a Itro, non è scritto che lui si era. Cioè, è scritto, tutto viene nella parasha di questa settimana che leggeremo a Dio piacendo questo Shabbat, ci sono dei versi da cui il Midrash evince che Itrò e i suoi discendenti si sono. È vero che ogni caso va spiegato, perché ci sono dei casi in cui emerge in modo palese che sì, e casi in cui va spiegato. Quindi andiamo a vedere il caso che... A che verso ti riferivi?
17. Si sarà rifugito a piedi, diretto alla tenda di Yael, moglie del Kenita Hever, perché vi erano rapporti pacifici fra Yavin, re di Hazor, e la famiglia del Kenita Hever. Okay. 17, capitolo 4.
Potrebbe, il fatto che siano in pace non vuol dire necessariamente che non fossero ebrei. C'è il commento del Radak, si appoggia sul fatto che erano in pace, ma non aggiunge al fatto, cioè non giustifica il fatto che erano in pace rispetto al fatto.
Sì, ma infatti la prima dice che i Keniti vanno insieme con i figli di Yehuda, quindi...
Allora, tra i principali commentatori non c'è il problema non viene affrontato. Quindi evidentemente era in pace... anche se erano, sì. Se erano ebrei.
Sì, sì, grazie.
Va bene. Se non ci sono altre domande, io ringrazierei Raffinzi per questa bellissima lezione e vi do appuntamento al prossimo appuntamento del 31 gennaio con i corsi di Ebraismo Online.
Ci grazie a tutti.
Grazie a tutti. Grazie a tutti.
Ciao.